File 23, pagina 137, capitolo 7, musica e giochi. La morte era una cosa quotidiana, come la fame cronica. Le scie di sangue sulla strada non facevano alcun effetto particolare e in quello stesso lager si davano concerti. Quando fu costruito Auschwitz, era già nella tradizione dei campi di concentramento nazionalsocialisti il formare un'orchestra degli internati. Quando le squadre si avviavano o tornavano dal lavoro, l'orchestra doveva suonare delle marce, e non solo, perché le SS ci tenevano a dare una parvenza pseudo-militare alla vita del lager. Le colonne dovevano essere ordinate militarmente ed esattamente in fila per cinque, anche perché, mentre passavano dal portone, si potesse procedere agevolmente alla conta, e a questo scopo le marcette militari erano uno strumento utile. Già nel gennaio del 1941, nel blocco 24, gli internati avevano iniziato a eseguire prove con strumenti che si erano fatti mandare da casa. Dato che a quell'epoca il lager era occupato da polacchi, fra i quali si trovava un sufficiente numero di musicisti qualificati, l'orchestra venne composta da elementi polacchi. Il desiderio di prestigio della direzione del lager fece sì che l'orchestra degli internati non venisse utilizzata soltanto per suonare marce dopo l'appello mattutino e quello serale, ma che venisse anche chiamata a eseguire concerti che per lo più si tenevano la domenica davanti alla villa del comandante. Dato che l'orchestra doveva esercitarsi a questo fine, le venne assegnata una stanza per le prove nel blocco 24. Ben presto queste prove servirono come concerti per gli internati. Tadeusz Borowski descrive una di queste prove. La sala concerti si trova direttamente sotto il bordello nel blocco 24. Qui c'era abbastanza gente e rumore, gli spettatori stavano in piedi lungo le pareti, i musicisti accordavano i loro strumenti, ognuno cercava di sedersi, dove c'era posto, sparso per tutta la sala. Di fronte alla finestra c'è un piccolo podio sul quale sale il capo della cucina, che era anche direttore dell'orchestra, mentre quelli che sbucciavano le patate e il ragazzo che portava via il carro dei rifiuti. Ho dimenticato di dire che questi musicisti normalmente erano addetti alla cucina e alla raccolta dei rifiuti. Iniziano a suonare. Jerzy Brandhuber descrive l'effetto che ebbe uno di questi concerti. Domenica sera, sullo sfondo la cucina, un edificio a mansarda con un giardino accanto, davanti ai leggi l'orchestra, gli internati indossano abiti bianchi con galloni rossi, una grande orchestra sinfonica, un'orchestra diligente come in nessun altro luogo, con pause per girare i fogli, e tutto intorno una folla di persone come in una stazione climatica, solo che questa folla è tutta bianco-blu, una folla che sta in piedi su tutta la larghezza della strada. E poi c'erano concerti non ufficiali. Quando la domenica pioveva, l'orchestra non usciva a suonare. Nella sala della musica c'era silenzio, solo qualche persona stava seduta o in piedi come sperduta nella sala. Al piano c'era un ungherese, un virtuoso del pianoforte, ebreo. Come ebreo non gli era concesso di suonare nell'orchestra e quindi suona da solo quando la sala è vuota. A dire il vero, suona per se stesso, sta seduto con la sua consunta divisa bianco-blu, suona e suona, e il mio sguardo si perde oltre la finestra e dimentico tutto, non vedo i muri rossi, non vedo i compagni di sventura che stanno fuori. Lui suona Mozart, Beethoven, Schubert, Bach, e all'improvviso si mette a suonare la marcia funebre di Chopin. Quando smette rimane seduto senza un movimento, le mani ferme sulla tastiera. Ci capiamo tutti fra di noi. La fama di cui godeva l'orchestra di Auschwitz non dava pace ai comandanti degli altri lager. Presto ci furono orchestre che suonavano anche nei lager femminili e maschili di Birkenau, Monowitz, Blechhammer e Goleschau, dove erano a disposizione più di 20 strumenti musicali e venivano organizzati concerti per le truppe. Divenne famosa un'orchestra formatasi nel lager degli Zingari. La descrizione più incisiva è quella di due membri dell'orchestra di Birkenau, Simon Lax e René Cody, dato che a Birkenau non erano disponibili tanti musicisti polacchi come ad Auschwitz. Qui non valeva il divieto citato da Brand Huber di ammettere ebrei nell'orchestra. Il direttore comunque doveva essere un ariano. Egli viene descritto in questo modo. Gli è stata conferita questa funzione perché, come sostiene, è di nazionalità tedesca. Naturalmente ci tiranneggiava, noi, i musicisti ebrei, costantemente ci dava ordini impossibili e rendeva ancora più amara la nostra esistenza, che era già abbastanza dura anche senza questo. L'orchestra di Birkenau fu costituita nell'estate del 1942. Il nucleo principale della nostra orchestra consisteva di circa 15 internati che ci erano stati mandati da Auschwitz I, dove già da tempo c'era una grossa orchestra. Costoro portavano i numeri dal 2000 al 16.000 e pertanto erano, rispetto a noi appena arrivati, padroni assoluti. La maggior parte di loro faceva un uso illimitato del proprio potere. Nei primi tempi i membri dell'orchestra erano anch'essi soggetti alle selezioni. I cambiamenti che subentrarono con il passare del tempo risultano chiari da questa descrizione di Lax e Cudi. La nostra pomposa sala da musica è diventata una specie di meta di pellegrinaggio per le SS e per i pezzi grossi del lager. Quasi ogni sera risuonano nel nostro blocco allegre melodie, si balla e si canta con gran pompa, le SS festeggiano compleanni, loro bevono grappa e gli internati servono. Gli autori non scrivono quello che per uno di Auschwitz è ovvio, cioè che gli internati avevano anche dovuto organizzare quella grappa. Anche nel lager femminile di Birkenau fu costituita un'orchestra, dato che la capo lager Mandel era particolarmente amante della musica. Questa orchestra poté essere diretta da un'ebrea, Alma Rosé, il cui padre era stato primo violino dei Wiener Philharmoniker e aveva diretto il celebre quartetto Rosé. Alma continuò la tradizione di famiglia, si sposò con una olandese e da quel paese venne deportata nel 1943. Ad Auschwitz venne internata nel blocco sperimentale 10. Un giorno si stava organizzando la festa di compleanno di un pezzo grosso e fu chiesto se qualcuno sapesse suonare il violino. La Rosé si fece avanti. Il suo virtuosismo fece una tale impressione sulle sorveglianti che avevano presenziato la festa che esse parlarono della Rosé alla Kapod Lager. Essa la fece trasferire al lager femminile e la nominò capo dell'orchestra. Perfino ad Auschwitz Alma Rosé rimase con tutta l'anima un artista. La banda musicale femminile divenne una vera e propria orchestra, nel cui programma erano inclusi Verdi e Chopin, Strauss e Tchaikovsky. Con indefessa tenacia essa accordava gli strumenti ed eseguiva prove. Cercava in continuazione nuove note e nuove strumentazioni. Dirige con calma, come se non vedesse nulla intorno a sé. È completamente presa. I suoi graziosi movimenti sembrano dedicati soltanto alla musica, scrive Severina Smaglewska. Alika Jakubowicz, che come porta ordini del lager poteva ascoltare le prove, assicura di non aver mai amato tanto la musica come quando Alma Rosé suonava. Manca Svalbová, così parla della sua amica Alma Rosé. Viveva in un altro mondo. Per lei la musica che si elevava alta al di sopra dell'atmosfera del lager significava amore e delusione, dolore e gioia, il suo desiderio di eternità e la sua fede. Lax e Cody rilevano: essa non era soltanto una famosa artista, ma anche una meravigliosa compagna. A Lucie Adelsberger si deve questa descrizione della banda femminile. La musica aveva la funzione di mascotte prediletta della direzione del lager e chi suonava era visibilmente protetto. Il blocco dove si trovava l'orchestra era ancora più curato della segreteria o della cucina. Il cibo era abbondante e le ragazze della banda femminile erano vestite bene, con abiti in panno e berretti azzurri. Le musiciste avevano molto da fare, dovevano suonare quando si faceva l'appello, e le donne, che rientravano esauste da una giornata di duro lavoro, dovevano marciare a tempo con la musica. In tutte le occasioni ufficiali si richiedeva la musica, per i discorsi del comandante del lager, per i trasporti e quando qualcuno veniva impiccato. Fra un'occasione e l'altra essa serviva anche come passatempo per le SS e per gli internati ricoverati nell'ospedale. Nel campo di concentramento delle donne, ogni martedì e venerdì pomeriggio, la banda suonava nel distretto delle SS senza tener conto di tutti gli avvenimenti e le selezioni che si verificavano intorno. Benché Alma Rosé si trovasse in una posizione notevolmente meno privilegiata del suo collega nel lager principale, il capo cuciniere polacco Nieriklo non ricercò mai il favore della direzione del lager in modo così servile come lui. Al contrario, accadde che durante un concerto si interrompesse nel bel mezzo perché un gruppo di sorveglianti SS chiacchierava e rideva ad alta voce. Quando le amiche le fecero notare che avrebbe potuto essere punita per quest'atto, ella rispose semplicemente: «Così non posso suonare». Le sorveglianti presero atto in silenzio di questo rimprovero della prigioniera Rosé. Manca Svalbová paragona la Rosé ad un uccello che non riusciva ad abituarsi ad essere tenuto in gabbia e che continuamente sbatteva le ali ferendosi a sangue. Il lager non risparmiò neppure questa sensibile artista che nel mare di baracche di Birkenau viveva nel suo mondo di musica come su un'isola. Alma Rosé morì il 4 aprile 1944. Ancora il giorno prima era in salute. Intorno alla sua morte fiorirono leggende. Alcuni suppongono che si sia avvelenata. La Rosé aveva fatto spesso visita al lager per famiglie di Theresienstadt. Quando alcune settimane prima quelli che vi erano internati erano stati mandati alle camere a gas, essa ne era stata sconvolta. Altri invece sostengono di sapere che ella fu avvelenata da sorveglianti delle internate che erano gelose di lei. Anche nei lager, in cui non si era costituita una banda musicale, la musica esercitava i suoi effetti. Lex van Veren, che era stato trasferito insieme con altri ebrei olandesi alla miniera di carbone di Jawischowitz, dove le condizioni erano particolarmente pesanti, fu tolto dalla squadra di lavoro quando il capolager venne a sapere che Van Veren, di professione jazzista suonatore di tromba, sapeva suonare anche un corno da caccia che si era organizzato. A Natale Lex dovette suonare per tutta la sera Stille Nacht, Heilige Nacht. Come ricompensa fu nominato servitore di camerata e pertanto non dovette più andare in miniera. Dei 300 ebrei che erano arrivati a Jawischowitz insieme con Van Veren, dopo poco tempo ne erano rimasti in vita solo 15. Fra di essi c'era appunto Van Veren, cui l'abilità e un corno da caccia avevano salvato la vita. Severina Zmagleska racconta di una greca quindicenne di nome Allegri, che aveva una voce meravigliosa. Spesso durante il lavoro le sue superiori le chiedevano di cantare. Allegri inizia a cantare e la prima parola della sua canzone, che ora si diffonde sugli stagni e i prati della Slesia Superiore, è Mamma. Suona esattamente come viene pronunciata da noi in Polonia. Ha proprio lo stesso accento cui è abituato l'orecchio di un polacco, e questa parola si ripete nel ritornello di quella canzone greca, una parola che ha in sé l'amore, la nostalgia e il richiamo. Così scrive la Zmagleska. Le è rimasta impressa anche un'altra melodia greca. Allegri canta ancora un'altra canzone. Comincia con le parole «O Talme Chassis», che significa «O torna indietro», una canzone della nostalgia. La parola nostalgia ritorna più di una volta. Questa canzone è straordinariamente melodica e i suoi mezzi toni carichi di nostalgia e tristezza parlano al cuore di tutte noi. Allegri morì ad Auschwitz. La musica non poté salvarle la vita. Anche il cantante italiano Emilio Iani fu prediletto per la sua voce. Per questo egli diede come titolo alla testimonianza della sua esperienza «Mi ha salvato la voce». Ad Auschwitz non si faceva solo musica, ma anche sport. Già nella primavera del 1941 furono disputate partite di calcio nel lager principale. Tadeusz Borowski descrive un campo di calcio in una sezione di Birkenau, che era immediatamente confinante con i crematori. Anche Yehuda Bakon, che era allora poco più di un bambino, vi giocò, e una volta persino con il temuto comandante di blocco Barecki. Siegfried Albrecht racconta di alcune partite di calcio giocate nel lager di rieducazione di Monowitz. Naturalmente soltanto gli internati meglio nutriti potevano fare dello sport. Mark Lein ricorda tornei di calcio per pezzi grossi che godevano di una buona alimentazione. Spesso le SS assistevano a queste partite. Si giocò perfino nel cortile del crematorio. Miklos Nistli descrive una partita fra sorveglianti dell'SS e internati del Sonderkommando. Gli spettatori si eccitavano, ridevano e gridavano come in qualsiasi stadio del mondo, scrive Nistli. Le SS sostenevano in particolar modo lo sport della box. Teddy Pierzykowski, un dilettante polacco, divenne il boxer più conosciuto nel lager principale. Nella primavera del 1941, in una domenica in cui non si lavorava, i capos tedeschi organizzarono un incontro di box fra di loro e le SS fecero da spettatori. Il capo Walter, che era un boxer professionista, sconfisse il suo avversario e a questo punto se ne cercò un altro. Chi tira di box con Walter riceverà del pane. Fu l'allettante invito. Teddy accettò la sfida e mandò Walter KO. Walter diede a Teddy non solo pane, ma anche margarina e salsiccia, e fece in modo che Teddy venisse assegnato un comando ben nutrito, cioè nella stalla delle vacche, le SS erano entusiasmate, avevano organizzato guantoni da box adeguati. Il comandante del comando ha detto alla cucina, spettatore entusiasta, dopo ogni match ricompensava Teddy con una ciotola di zuppa. Complessivamente ho tirato di box con 30, forse 40 persone, calcola Teddy. Gli uomini dell'SS facevano regolarmente da spettatori e decretavano la fine degli incontri. Quando Teddy, nella primavera del 1943, fu trasferito a Neuengamme, il comandante del comando ha detto alla cucina, gli diede da portare con sé i guantoni da box. Effettivamente Teddy partecipò a diversi incontri, anche a Neuengamme. Tadeusz Borowski descrive un match che forse aveva per protagonisti Teddy e il capo Walter. Egli riferisce la conversazione avvenuta fra gli spettatori, mentre il capo di nome Walter tirava di box con un polacco nel locale della vecchia lavanderia. Guarda un po', quando è alla testa del comando, appunto il capo Walter, con un solo pugno stende un musulmano, quando e come vuole, e qui invece tre rounds e ancora niente. Adesso si è preso un altro cazzotto sul muso. Evidentemente qui ci sono troppi spettatori, no? Il Rapportführer Wilhelm Clausen, che era responsabile delle attività sportive per le truppe durante la prigionia sotto gli americani, si vantò di aver incentivato nel 1944 l'attività boxistica degli internati. Cercò anche di farsi bello dicendo: io presenziavo quasi tutti gli incontri stando accanto a loro. Non era forse un sollievo, come se io stessi fossi salito sul ring? A coloro fra gli internati che ne erano protagonisti, questi incontri portavano vantaggi molto concreti: razioni supplementari di cibo. Più tardi la direzione del lager organizzò anche proiezioni di film. Io vidi Zara Leander per la prima volta proprio ad Auschwitz. Devo anche dire che, più che l'attrice o il film, mi è rimasto impresso quel locale sovraffollato e il lezzo che mozzava il respiro. Thomas Goethe descrive l'impressione che esercitò su di lui, ancora quasi bambino, un film che vide ad Auschwitz, la visione di quel mondo così diverso, pieno di eleganza, e la vita familiare che il film mostrava lo lasciarono molto scosso. In realtà, come ebreo, Goethe non sarebbe stato neppure autorizzato ad assistere al film. Tuttavia, poté farlo grazie alla protezione di un prigioniero comune tedesco. Goethe ricorda che allora i biglietti venivano concessi solo ai tedeschi e ai polacchi. Mark Klein termina con queste parole la sua descrizione relativa a un film cui poté assistere: quanto poco basta a un essere umano per liberarsi dalle paure del mondo che lo circonda, anche se esse sono così crudeli. Solo Louise Alcan riferisce di una reazione diversa alla visione di un film. Circa la metà delle internate a Raisko si rifiutò di andare a vedere un film. Quando la proiezione fu terminata, il comandante di Lager Oessler, che vi aveva presenziato lui stesso, chiese alle prigioniere presenti se erano contente. L'Alcan ritiene che Oessler intendesse così farsi beffe delle internate o distogliere la loro attenzione da altri pensieri pericolosi. Io non lo credo. Talvolta si è portati a supporre, dietro ogni azione dell'SS, una qualche intenzione diabolica. Secondo la mia esperienza, è necessario non sopravvalutare la raffinatezza mentale dell'SS e non sottovalutare l'indifferenza e mancanza di riflessione dovuta al totale ottundimento della capacità critica, come pure all'effetto di un burocratico schematismo. Io credo che ogni direzione di lager organizzasse proiezioni di film, manifestazioni sportive e anche concerti, per un certo bisogno di prestigio e perché nessuna voleva essere inferiore all'altra. Le bobine dei film e gli apparecchi necessari per la proiezione erano già a disposizione per il tempo libero delle truppe e pertanto non era una gran fatica utilizzarli anche per gli internati nel lager. Partite di calcio, incontri di box, Zara Leander, di là dal filo spinato, carico di elettricità, concerti di Beethoven eseguiti da internati per altri internati in un campo di sterminio. Può darsi che qualcuno, sentendo queste cose, non riesca a capire come le vittime potessero ad Auschwitz ascoltare musica o assistere a film. Chi non lo trova accettabile dovrebbe coerentemente rimproverare ai prigionieri di non aver fatto ricorso al suicidio. Infatti, l'istinto di sopravvivenza porta un essere umano a cercare una distrazione dovunque ciò sia appena possibile. E contemporaneamente bisogna tenere anche presente che per la grigia massa dei paria non c'erano ovviamente né cinema, né sport, né concerti. Pagina 143.